Oggi voglio cominciare con il mostrarvi una fotografia. Eccola qua, non so se riuscite a vederla. Allora, questa fotografia, sì, effettivamente non si vede benissimo, no, ma non importa, grazie, ma non importa. Allora, vabbè, in pratica abbiamo un corso d'acqua, abbiamo dell'erba verde, abbiamo una pianta che... sono ignorante in materia, ma dovrebbe essere un salice piangente, ma non è che dobbiamo piangere oggi, attenzione. Quindi questa pianta, ci sono altre piante, ecco, perfetto, così si vede molto meglio. Ci sono altre piante intorno, il verde è il colore della tranquillità, della serenità, del riposo, ok? E quindi questo verde ci fa essere un pochino più tranquilli. E poi una panchina. E è con questa immagine che vorrei che noi poi meditassimo a quello che vedremo fra poco tutti insieme. Riferimento è a questa immagine, a questa panchina. Quindi doveste oggi rientrare a casa e riferire a qualche familiare o conoscente di che cosa abbiamo parlato stamattina. Stamattina abbiamo parlato di una panchina. Che cos'è il significato di questa immagine e perché questa panchina? Allora, a fronte del nostro tanto, tanto correre, del nostro tanto affaccendarci, stressarci, preoccuparci, del nostro tanto irritarci, perché quanto ci irritiamo durante la nostra settimana, vero o non vero, solo io? No, non credo, ci arrabbiamo tutti quanti per una serie di situazioni, di circostanze della vita. Questa panchina dovrebbe ricordarci qualche cosa di molto importante, dovrebbe ricordarci un suggerimento da parte del Signore. Un suggerimento prezioso, un suggerimento basilare. Salmi 46, versetto 10. Molti di voi sicuramente se lo ricordano. Salmi 46, il versetto che ci interessa è il versetto 10, dove è scritto quanto segue. Fermatevi, dice il Signore, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Poi dice il versetto 11, il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Ma la panchina serve proprio per ricordare a noi stessi questa idea del suggerimento da parte di Dio di fermarci. Tutti noi abbiamo bisogno di fermarci. Tutti noi abbiamo bisogno di fare una pausa. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore ci sta ricordando oggi che tutti abbiamo bisogno di prenderci regolarmente, di sovente, un tempo per fermarci, un tempo per sederci, un tempo per fare una pausa. Un tempo per isolarci da qualsiasi cosa e da qualsiasi persona possa essere fonte di distrazione per rapporto a questo proposito. E poi dovremmo ricordare a noi stessi quanto sia grande, quanto sia potente e quanto sia fedele il Signore che abbiamo il privilegio di servire. Quanti sono d'accordo con me? È grande, è potente, è fedele. E naturalmente abbiamo naturalmente anche il privilegio di poter tirare in ballo questo Signore, di conoscere questo Signore, di amare questo Signore, di servire questo Signore e di invocarlo nel momento del bisogno, ok? E quindi è solo imponendoci di fermarci, di sederci là. È solo imponendoci di farlo che lui potrà, il Signore potrà a sua volta sedersi accanto a noi, sedersi là, vicino a noi, al nostro fianco, per ascoltarci, per ascoltare quello che noi abbiamo da dirgli, quello che noi stiamo vivendo, i nostri pesi, i nostri fardelli. Il Signore si siede vicino a noi per ascoltarci attentamente, pazientemente, e poi si siede vicino a noi, se glielo permettiamo, perché talvolta l'errore è quello di mettersi sulla panchina, svuotare il sacco, via. No, se glielo permettiamo, una volta che abbiamo svuotato il sacco, raccontato al Signore quello che succede nella nostra vita, poi diventa il suo turno di parlare, attraverso la sua parola, attraverso ciò che la sua parola ci racconta. Quindi, indipendentemente dalle circostanze avverse con le quali siamo confrontati, e qui potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, gli elenchi li facciamo spesso, sistematicamente, che si tratti di salute, che si tratti della vita coniugale, che si tratti della vita familiare, che si tratti del posto di lavoro, quante problematiche legate al posto di lavoro, i colleghi, i superiori, i subordinati, i clienti, i fornitori, chiunque. Che si tratti di problemi psicologici, di problemi di qualsiasi natura, problemi di vicinato, qualsiasi cosa. Anzi, vorrei dire, proprio a fronte di queste situazioni preoccupanti o fastidiose, queste situazioni difficili da risolvere o difficili da sopportare, una cosa noi dovremmo fare. Sapete quale? Andare lì, fermarci e sederci. Fermarci e sederci metaforicamente su quella panchina. Uno dice: non ho trovato la panchina. Non è un problema la panchina, è un'immagine per ricordarci il bisogno che abbiamo di appunto fermare la nostra corsa. E il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo: per correre bene, per correre bene bisogna sapersi fermare. Per correre bene, in modo approvato da Dio, bisogna sapersi fermare. E oggi vogliamo affrontare questo tema, naturalmente facendo ricorso a ciò che la parola di Dio dice, e vogliamo sfruttare, avvalerci di una parabola che è riportata nel Vangelo di Luca e che conclude in realtà una trilogia di parabole, ok? Quindi una dopo l'altra. Parabole che il Signore Gesù ha raccontato per azzittire una volta di più i soliti, gli scribi e i farisei. Quindi lui ha raccontato questa trilogia, queste tre parabole una dopo l'altra, perché aveva bisogno di far passare un messaggio soprattutto agli scribi e ai farisei. Erano infastiditi questi scribi e questi farisei del fatto che lui accettasse di interagire e accettasse di interagire con gioia con chi? Con i pubblicani, con i peccatori, con delle persone non ebree o delle persone non praticanti. Questa cosa li irritava pesantemente, li infastidiva, l'idea che l'Evangelo si stesse aprendo anche ai gentili, anche ai non ebrei, e che l'Evangelo riguardasse gli ebrei che avevano creduto in questo Messia, che in realtà, secondo gli scribi e i farisei, non era il figlio di Dio. E quindi questa cosa provocava loro una grande ira, un gran fastidio. Ecco perché Gesù, dobbiamo tenere in mente questo, ecco perché Gesù ha voluto raccontare queste tre parabole, questa trilogia di parabole. La prima è quella della pecora smarrita. Vi ricordate questa parabola? Dove praticamente c'è un pastore che smarrisce una pecora, lascia le 99 nel deserto e va a cercare e a recuperare quella pecora che si è persa. Dopodiché, quando la trova, se la mette sulle spalle, torna, convoca amici e vicini e dice: fate festa con me, rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora. E la massima qual è? C'è più gioia in cielo per un peccatore che si ravvede che per 99 giusti. Quindi l'importanza del ravvedimento, l'importanza della conversione. Poi c'è la seconda parabola della dramma perduta, questa donna che in casa con 10 dramme, 10 monete, ne perde una. Dov'è? E quindi spazza la casa, butta per aria tutto, le sedie, le cose, i tavoli, gira tutto quanto finché la trova. E dopo che l'ha trovata si rallegra. Ho ritrovato la mia dramma. Convoca le amiche e le vicine e racconta loro questa cosa. Di nuovo il Signore dice: questo per ricordarvi quanto in cielo sia importante quando succede che qualcuno si converte, quando qualcuno si avvicina al Signore, quando qualcuno cambia la sua vita e lascia che lo Spirito Santo lo guidi. E poi c'è la terza, quella che esamineremo più nel dettaglio oggi, quella dell'uomo benestante con due figli, detta anche la parabola del figlio prodigo, dove prodigo è un termine con il quale dobbiamo stare un po' attenti, perché prodigo ha un'accezione negativa e un'accezione positiva. L'accezione negativa è sinonimo di dissipatore, un figlio prodigo è uno che butta via i soldi, ma prodigo può anche essere letto in senso di generoso. Ecco perché qualcuno dice il padre prodigo, il padre generoso, ma naturalmente conosciamo la storia. In ogni caso, queste tre parabole rivelano una cosa importantissima: come in cielo ci sia festa ogni volta che un peccatore si converte. E questo dobbiamo tenerlo presente, perché uno dei ruoli della Chiesa è quello di essere strumento affinché il Signore attraverso di noi possa diffondere l'Evangelo, la buona notizia dell'Evangelo, giusto o non giusto. Quindi il Signore ci chiama ad essere nuovamente entusiasti per questa verità. Chiaro il concetto? Ok. Detto questo, comunque questa ultima parabola è utile, credo, perché contiene dei tesori che vogliamo esaminare insieme. Quindi vogliamo prendere insieme Luca capitolo 15 e leggere dal versetto 14. Luca 15 dal versetto 14. Ma prima di leggere, breve, diciamo così, riassunto di che cosa è avvenuto fino a quel momento. Il più giovane dei due fratelli, il più giovane dei due figli, chiede a suo padre di dargli la sua parte di eredità. Poco dopo, una volta incassato il malloppo, parte per un paese lontano. E lì, vivendo dissolutamente, quindi in modo totalmente amorale, tante donne, tanto divertimento in questo senso, lì spende e spande, si dà la pazza vita, non si fa mancare nulla e quindi sperpera fino all'ultimo centesimo quello che il padre gli ha dato, ok? Questo è il concetto. Andiamo avanti quindi al versetto 14, dove è scritto che quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre, gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ci fermiamo qui un attimo. Allora, ci sono alcuni spunti di riflessione. Ci sono alcune pietre preziose in questo racconto. E direi quello che è più interessante per cominciare è quello che troviamo riportato nel versetto 14. Qui dice: quando ebbe speso tutto, non prima, quando arrivò sul lastrico, proprio in quel momento, in quel paese, venne la carestia. E lui cominciò a trovarsi nel bisogno. Il non credente e il pessimista potrebbero dire: i guai non vengono mai da soli. Ma noi credenti dovremmo accorgerci del fatto che è proprio questa concomitanza di problemi che spinge questo giovane a darsi da fare, che lo spinge a creare i presupposti affinché il piano di salvataggio del Signore possa avere inizio. È proprio lì, nel momento in cui lui viene messo con le spalle al muro. Pertanto, ed è questa la buona notizia, o una delle buone notizie della giornata, l'arrivo nella nostra vita di una carestia, l'arrivo nella nostra vita di un periodo di difficoltà, magari addirittura estreme, potrebbe non essere ciò che sembra. Eh? Siamo felici di questo? Mi guardano in diverso. Potrebbe non essere ciò che sembra. Perché permesso da parte di Dio, voluto da parte sua con uno scopo ben preciso. Amen. Dio aveva uno scopo e ha permesso tutto questo. Quindi la carestia non è arrivata prima, magari avrebbe potuto con i soldi farcela. No, la carestia è arrivata quando lui ha finito i soldi. Lì arriva la carestia. Perché Dio era interessato. Perché Dio era interessato a lui, così come è interessato a noi. Dice il versetto 16: i maiali mangiavano, ma lui no. Lui guardava i maiali che mangiavano, belli contenti, ma lui no. Allora, lui è stato chiaramente messo con le spalle al muro. È stato messo nella condizione di essere proprio al limite delle sue forze. E questa situazione, quando veniamo messi al limite delle nostre forze, questa situazione può comportare due tipi di arresa: l'arresa disperata o l'arresa fiduciosa. L'arresa disperata è l'arresa di Giuda. È l'arresa di Giuda, il quale, quando ha capito che cosa era successo, ha preso quei 30 denari e li ha buttati, li ha restituiti, pensando che questa sua azione potesse in qualche modo coprire il suo peccato. Lui non era veramente pentito di quello che era successo, semplicemente un po' il suo orgoglio e un po' il suo tentativo di farsi giustizia da sé. E quindi restituisco questi denari e questa cosa dovrebbe mettermi a posto. E poi naturalmente si impicca, come se questo giudizio autoinflitto potesse in qualche modo giustificarlo davanti a Dio. Questa è una resa disperata, ma il Signore si aspetta da noi una resa fiduciosa. E la resa fiduciosa sapete qual è? La panchina. La resa fiduciosa è quando noi ci fermiamo di fronte alle circostanze della vita, perché tutti abbiamo bisogno di fermarci, e ci sediamo lì e aspettiamo che il Signore si metta al nostro fianco e cominciamo a esporgli le circostanze della nostra vita. Versetto 17 dice che il giovane, evidentemente ispirato dall'alto, ma dall'alto da parte di Dio, ma è una parabola questa, dice rientrò in sé. Cioè fino a quel momento ha perso la testa, completamente, non ragionava più, ok? Ma dice in quel momento, di fronte a questa situazione estrema, lui rientra in sé e dopo aver ponderato una cosa, decide di fare ritorno a casa. Decide di rientrare a casa, non più in veste di figlio, ma in veste di servo. Quindi lui ha compreso di averla fatta grossa. Lui ha compreso di essersi bruciato l'opportunità che il padre gli aveva dato. E quindi, ben consapevole di questo, dice: io rientro là, perché là qualcosa da mangiare troverò in quanto servo. Ritorno a casa. Pazienza, perderò lo status di figlio, ma comunque rientro a casa. E il versetto 20 ci racconta la scena più commovente, la scena più bella. Mentre ancora lontano, dice la scrittura, il padre lo vede e ne ha compassione. Molti commentatori concordano nel dire che verosimilmente questo padre non ha mai smesso di guardare l'orizzonte, non ha mai smesso di sperare e credere che il figlio potesse un giorno ritornare, rientrare. In ogni caso, mentre lui è ancora lontano, il padre lo vede e ne ha compassione. Ne ha compassione, al punto da non riuscire nemmeno a resistere, ad accettare che ci sia questa distanza, e quindi questo padre comincia a corrergli incontro, e quando lo vede, che cosa fa? Lo abbraccia, lo bacia e lo ribacia. Questa immagine è importante perché ciascuno di noi possa ricordarsi quanto profondo e quanto è grande l'amore di Dio. Quanto è profondo e quanto è davvero grande, grandissimo. L'amore di Dio, l'amore che Dio nutre per ciascuno di noi. Se siamo qua è perché Lui ci ha amato per primo. Ma Lui continua ad amarci, nonostante i nostri sbagli e le nostre cadute. Lui ci ama. Talvolta noi ci dimentichiamo della grandezza dell'amore di Dio, della grandezza dell'amore di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo. E sapete perché ci dimentichiamo della grandezza del suo amore? Perché noi talvolta siamo portati a misurare l'amore di Dio sulla base di alcuni fattori, ad esempio dalla percentuale di preghiere che hanno ottenuto risposta da parte sua, la risposta che naturalmente volevamo noi, dalla percentuale di preghiere esaudite. Allora Dio mi ama, se la percentuale è alta, se la percentuale è più bassa di quello che io voglio o di quello che io spero, Dio va. Non so fino a che punto mi ama. È un calcolo matematico. 60%? 70%? Mi ama. 30%? 40%? Non mi ama così tanto. E l'altro aspetto con il quale siamo tutti confrontati è relativo al tempo che passa, che trascorre dal momento in cui noi innalziamo la nostra preghiera, la nostra supplica, è il momento in cui Lui risponde. Qui non è più matematica, ma è orologio. Ore, settimane, mesi, anni, talvolta anni, e sulla base del tempo che trascorre, noi ci diciamo: ok, il Signore mi ama tanto, oppure mi ama poco, o non mi ama del tutto. E beh, questa immagine è stata messa nella parola di Dio, messa a nostra disposizione, perché ciascuno di noi questa mattina faccia un piccolo sforzo e si dica: è così che Dio mi ama, è così che Dio mi ama, vuole abbracciarmi, vuole baciarmi, consolarmi, ricordarmi quanto Lui è grande e quanto Lui è amore. Ha amore perché è amore, ok? Andiamo avanti e passiamo alla seconda parte di questa storia e poi concluderemo. Dal versetto 25, ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. E quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Versetto 28, egli si compiacque. No, egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, non mio fratello, questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Fine della trilogia, fine delle tre parabole, con la stessa finalità, con lo stesso scopo. Ora, il versetto 28 è interessante, dice che il figlio maggiore si adirò e non volle entrare. E poi i versetti 29 e 30 parlano del suo sfogo, parlano delle sue rimostranze verso il padre. Questo ci fa capire quindi che tipo di persona era il fratello maggiore. Il fratello maggiore, anche lui aveva qualche problema, era qualcuno che, numero uno, pensava di essere un modello di comportamento. Il fratello maggiore, nella parabola di Gesù, era figura degli scribi dei farisei, che si ritenevano giusti. Noi siamo uomini giusti e Gesù li ha chiamati sepolcri imbiancati, belli fuori, marci dentro. E quindi questo fratello maggiore è figura di questi scribi e farisei che pensavano di essere giusti di fronte a Dio. Lui dice: infatti, in tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando, mai. Questa è la sua opinione, questo è quello che lui pensa. Secondo aspetto, fino a quel momento il fratello maggiore aveva covato dentro di sé una gran frustrazione, una gran rabbia nei confronti del padre, ma non gliel'ha mai detto. Era arrabbiato con suo padre. Perché? Perché in pratica lui faceva tanto, ma nessuno sembrava notarlo, nessuno lo apprezzava, nessuno gliel'ha mai dato una ricompensa. E quindi era arrabbiato, teneva tutto dentro. Ma il fatto che uno non esprima il suo pensiero non significa che dentro di sé non covi dei sentimenti di amarezza, di risentimento, appunto. E terzo aspetto importante, era invidioso del trattamento, a suo giudizio, immeritato e arbitrario che il padre ha riservato nei confronti dell'altro figlio. Ora, questo tipo di problema può riguardare anche noi, assolutamente. Anche noi possiamo avere la stessa attitudine nei confronti dei non credenti, verso i quali cominciamo magari a sentirci superiori, Magari non ce ne rendiamo conto, ma ci sentiamo superiori dei non credenti che non hanno capito niente. E questo atteggiamento possiamo svilupparlo anche nei confronti di quelli, degli altri credenti, fratelli e sorelle, un po' più svogliati rispetto a noi, che fanno di meno rispetto a noi. Quante volte ci è capitato di pensare che caspita, devo sbattere solo io, devo darmi da fare solo io. E gli altri? Dove sono gli altri? Qual è il loro aiuto? Qual è il loro contributo? Tutto io devo fare. E ci riteniamo quindi migliori degli altri, superiori agli altri. Noi sì che siamo bravi. Quindi possiamo commettere lo stesso sbaglio che ha commesso il fratello maggiore. E poi versetti 31 e 32, dove ci sono le ultime parole del padre, che voglio esprimervi differentemente. Il padre dice: figlio, io ho notato la tua vicinanza, io ho notato la tua intraprendenza, io ho notato la tua fedeltà e ho notato tutte queste cose al punto che tutto quello che io possiedo è tuo, rimane tuo. Ma oggi sarebbe stato un grave sbaglio rimanere indifferenti rispetto al miracolo che è avvenuto, al ritorno di tuo fratello. E quindi è per questa ragione, è per questo motivo che abbiamo fatto festa. È giusto fare festa, è giusto celebrare questo avvenimento. Ed è questo il messaggio, ed è questo ciò che il Signore vuole farci comprendere, per farci tornare la passione per quelli che ancora non hanno incontrato il Signore, ancora non sono nati di nuovo. Quindi, e voglio concludere, per correre bene e per correre lontano è necessario sapersi fermare. Il figlio minore è figura di chi si caccia nei guai, e tutti noi ci cacciamo nei guai, tutti noi sbagliamo, tutti noi commettiamo dei peccati. Quindi il figlio minore è figura di chi si caccia dei guai, rispettivamente figura di coloro che sono confrontati con varie circostanze avverse. Ma il figlio minore, dice la scrittura, che si è fermato, che si è fermato, che si è seduto, messo alle strette, si è fermato, ha ragionato, è ritornato in sé. E quindi ha stabilito quale potesse essere il piano di azione per ritornare da suo padre. E quindi anche noi, quando ci capita di essere confrontati con degli sbagli che facciamo, rispettivamente quando siamo confrontati con delle circostanze avverse che sono più grandi di noi, una cosa dovremmo fare, quello che ha fatto lui, fermarci, metterci lì seduti sulla panchina e parlare con Dio e aspettare che lui parli con noi. Amen. Il figlio maggiore è figura invece di chi si reputa migliore degli altri o di chi cova amarezza e risentimento per non aver ricevuto la riconoscenza che, secondo lui o secondo lei, gli era dovuta. Questo è il figlio maggiore. Quindi, colui che in qualche modo ritiene di essere meglio di un altro o ritiene che non gli sia stata fatta giustizia, che non ha ricevuto la riconoscenza che si aspettava. E per quanto riguarda il figlio maggiore, è un po' come la storia di Giona. Finisce con un'indicazione da parte di Dio, ma poi non c'è il seguito. Non si sa bene a fronte di questa indicazione che cosa sia successo. E lo stesso avviene in questa parabola. Non sappiamo se il figlio maggiore abbia capito e si sia messo in panchina anche lui. Comunque, in ogni caso, noi potremmo sperimentare sia il problema del figlio minore, sia il problema del figlio maggiore. E quindi anche noi siamo chiamati in questo giorno a fermarci. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Fermatevi. Fermiamoci e riconosciamo che lui è Dio. Riconosciamo che lui è al di sopra di ogni circostanza, di ogni situazione e affidiamo a lui la nostra vita. Siamo stanchi? Sì. Siamo provati? Sicuramente sì. Ci sono delle situazioni che sono molto, ma molto più grandi di noi? Probabilmente sì. Ma che cosa dovremmo fare? Nulla. Abbiamo bisogno tutti di stare vicini al Maestro. Abbiamo bisogno di metterci su quella panchina e di aspettare che il Maestro arrivi. E Lui arriva. Arriva sempre. Tutte le volte che ci predisponiamo sulla panchina, Lui arriva. E ci ascolta e parla. E ci ascolta e parla. Quanti ne sono convinti? Amen. Allora vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare e ringraziare il Signore naturalmente anche per questa esortazione, per questa parola. Signore, è vero che questa vita terrena non è semplice, non è facile, Signore, talvolta siamo davvero superati dagli eventi, dalle circostanze avverse e siamo in difficoltà. Ci verrebbe la voglia di lasciarci andare, ci verrebbe la voglia di buttarci a terra, non di sederci su una panchina. Ma quello che tu oggi ci hai voluto ricordare è che l'attitudine giusta è quella invece di sedersi lì, di stare lì pronti ad ascoltare te, ad ascoltare quello che tu hai da dirci, ad ascoltare quello che tu vuoi suggerirci di fare. E naturalmente su quella panchina noi abbiamo la facoltà di esporti ogni cosa, di raccontarti ogni cosa, di aprire il nostro cuore, di dirti quanto siamo feriti, amareggiati, confusi, delusi, stanchi, affaticati, perplessi, smarriti, depressi. Signore, grazie che Tu hai preparato quel luogo di preghiera, nel quale noi possiamo individualmente e collettivamente parlare con Te ed esporti ciò che avviene nella nostra vita. E quindi Ti benedico per questo privilegio straordinario che abbiamo e voglio ringraziarti per come attraverso questa parola ci hai ricordato le Tue amorevoli cure e quali pericoli corrono le persone, corriamo anche noi, paragonandoci al figlio minore o al figlio maggiore di questo uomo. Grazie per la Tua parola, grazie per questa parola di incoraggiamento e grazie per come benedici le vite di ciascuno di noi. Grazie per questa giornata, grazie per questa nuova settimana. Sostienici, Signore. Dacci nuove forze, Signore. Provvedi ai nostri bisogni, alle nostre necessità. Oh, Signore, Tu sei l'Iddio dell'impossibile, Tu sei l'Iddio grandissimo. Nessuna cosa è troppo difficile per Te. E quindi Ti affidiamo i nostri pesi e i nostri fardelli e Ti rendiamo grazie, Signore, per come Tu ci guiderai, per quello che Tu farai, per il Tuo piano meraviglioso. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.